Qual è uno degli aspetti più importanti della vita cristiana? Molto più importante del come dobbiamo vivere. Ci sono tanti aspetti, ma qual è uno degli aspetti centrali della vita cristiana? E un aspetto centrale è conoscere il cuore di Dio. Abbiamo bisogno di conoscere il cuore di Dio, il suo cuore per noi. Spesso ci focalizziamo su quello che noi dobbiamo fare, su come noi dobbiamo camminare. Diciamo che la vita cristiana è una vita di fede, che Dio da noi vuole che abbiamo fede, ma come possiamo avere fede se conosciamo poco del cuore di Dio? Avremo fede proporzionata a quanto conosciamo il cuore di Dio. Più conosciamo il cuore di Dio, più avremo fede in Lui. Anche quando le circostanze della nostra vita sembrano non avere senso, anche quando quello che Dio ci chiede di fare sembra non avere senso. Ti sei mai trovato così? In una situazione che ti sembrava non avere senso? Ti sei mai trovato in una situazione in cui sembrava tutto perso? Che non ci fosse più speranza? Magari ti è successo qualcosa di brutto e non vedevi luce sull'orizzonte. Solo nero, solo buio. Quando ci troviamo così, la nostra unica luce è Dio stesso. La nostra unica speranza è Dio stesso. È Dio e la promessa che Lui ci ha dato, che l'opera che Lui ha iniziato in noi la porterà anche a compimento. Oggi vogliamo guardare un avvenimento nella vita di Geremia, del profeta Geremia. In questo avvenimento si trova proprio, avviene proprio in un periodo buio della storia di Israele, molto buio. Un periodo in cui sembrava tutto perso, in cui sembrava tutto inutile. E vediamo che Geremia in queste circostanze aveva fede in Dio, si fidava di Dio. E Dio ancora una volta gli ha mostrato il suo cuore verso il suo popolo. E vogliamo vedere questo oggi, vogliamo vedere il cuore di Dio per il suo popolo. Prego che, vedendo più del cuore di Dio, ciascuno di noi avrà una fede fortificata. Trovate com'è allora Geremia 32. Il contesto di Geremia 32 è che certamente Dio aveva chiamato Geremia a profetizzare, a parlare al popolo di Dio. Quello che Geremia dichiarava e diceva al popolo era la parola di Dio data a Geremia. Veniva da Dio per il popolo. E il messaggio principale che Dio ha mandato tramite Geremia era che Israele doveva ravvedersi dai suoi peccati, perché avevano peccato tanto contro Dio, si erano allontanati da Dio. E Dio stava per mandare sul suo popolo una durissima disciplina, perché non si stavano ravvedendo. Ma il popolo di Dio non voleva sentire quello che Dio aveva da dire. E perciò odiavano così tanto il messaggio che veniva da Dio, che piuttosto di ascoltare Geremia, lo odiavano. Il re stesso, che doveva essere la guida della nazione, ha fatto imprigionare Geremia. Non volevano sentire il messaggio di Dio. Voglio leggere dal versetto 1, notate quanto tragica e grave era la situazione, le circostanze in cui Geremia stava vivendo. Dal versetto 1, la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno, nel decimo anno di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nebuchadnezzar. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme e il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione, che era nella casa del re di Giuda. Lo aveva fatto rinchiudere Sedechia, re di Giuda, dicendo: perché profetizzi? Dicendo: così dice l'Eterno, Ecco, io darò questa città in potere del re di Babilonia, ed egli la prenderà. Sedechia, re di Giuda, non scamperà dalle mani dei Caldei, ma sarà certamente dato in potere del re di Babilonia, e parlerà con lui faccia a faccia, e lo vedrà con i suoi stessi occhi. Poi egli condurrà Sedechia a Babilonia, dove egli resterà finché io lo visiterò, dice l'Eterno. Se combattete contro i Caldei, non riuscirete a nulla. Dio aveva chiamato Geremia a un compito estremamente difficile, pesantissimo. Doveva parlare da parte di Dio, doveva annunciare al popolo la disciplina che stava per arrivare. Ma per questo Geremia veniva odiato. A volte Dio ci chiama a fare cose che umanamente possono sembrarci inutili, che possono sembrarci uno spreco di tempo, un fallimento. Umanamente parlando, il ministero di Geremia era un fallimento. Non lo ascoltavano, parlava da parte di Dio, ma non lo ascoltavano. Ma quando camminiamo fedelmente nelle vie di Dio, secondo quello che Dio ci mostra, non è mai un fallimento. Non è mai uno spreco di tempo, perché Dio sa sempre quello che sta facendo, anche se noi non vediamo un frutto visibile. Allora pensate con me. Geremia stava profetizzando che Dio aveva stabilito che Babilonia avrebbe deportato gli abitanti di Giuda, in questo caso, i giudei, li avrebbe presi dal loro paese, che era la terra promessa che Dio aveva dato a loro. E a quel punto ciascuno di loro avrebbe perso tutto, tutto quello che possedeva. Perciò, in queste circostanze, quanto senso avrebbe avuto se Geremia si fosse messo a comprare un terreno o una casa o qualcosa? Quanto senso poteva avere? Stavano per essere deportati, stavano per essere portati via in esilio per molti anni. Non avrebbe avuto senso. Comprare un campo sarebbe stato un totale spreco di soldi. Questo secondo la logica umana. Ma Dio voleva rendere molto chiaro a Geremia che l'esilio che stava per arrivare, la deportazione, la disciplina di Dio, era temporanea. Sarebbe finita. Dopo vari anni, ma sarebbe finita. E perciò Dio comanda a Geremia di fare qualcosa che poteva avere senso solo se la disciplina di Dio fosse stata temporanea. Ed è quello che Dio vuole mostrare a Geremia qua. Voglio leggere dal versetto 6 a 8. Notate il comandamento che Dio dà a Geremia. Allora Geremia disse: la parola dell'Eterno mi è stata rivolta, dicendo: ecco, Hanamel, figlio di Shallum, tuo zio, viene da te per dirti: comprati il mio campo che è in Anatot, perché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. Perciò Hanamel, figlio di mio zio, venne da me nel cortile della prigione, secondo la parola dell'Eterno, e mi disse: ti prego, compra il mio campo che è in Anatot, nel territorio di Beniamino, perché tu hai il diritto di eredità e il diritto di riscatto. Compratelo. Allora riconobbi che questa era la parola dell'Eterno. Dio dichiara a Geremia che suo cugino sarebbe venuto da lui chiedendogli di comprare questo campo. E succede proprio così. Capiamo più avanti, da questo capitolo, che era compreso da parte di Dio che Geremia doveva comprare quel campo. È successo esattamente come Dio aveva predetto a Geremia. E dall'adempimento di quello che Dio aveva detto, Geremia ha riconosciuto che era veramente la parola dell'Eterno. Notate il versetto 8, dice: allora riconobbi che questa era la parola dell'Eterno. Dio ha gestito qua che Geremia avesse una conferma che questa era proprio la parola di Dio. Noi non se lo sappiamo per sicuro perché non è chiaro qua, ma forse Geremia era scoraggiato o forse aveva dubbi che fosse veramente Dio che gli stava parlando. Non aveva frutto dal suo ministero. Quando parlava lo odiavano piuttosto di accogliere la parola di Dio. E qua vediamo il cuore di Dio che viene incontro al suo servo fedele, che poteva scoraggiarsi in queste circostanze. Che incoraggiamento per Geremia sapere che Dio non lo aveva abbandonato, sapere che Dio era ancora con lui e colui che gli stava parlando era proprio l'Eterno, il suo Dio. Allora, fratelli, pensiamo a noi, quante volte Dio viene incontro alla nostra debolezza? Quante volte facilmente ci scoraggiamo, ci perdiamo d'animo, togliamo gli occhi da Dio e Dio ci viene incontro in modi diversi. Ci guida nella nostra lettura, ci manda un fratello, una sorella che ci incoraggiano e Dio ci ricorda che Lui è con noi. Ti è mai successo? E questo è il cuore di Dio, del nostro buon Padre Celeste che Lui ci ama, ci cura, ha un cuore per noi. Ma la cosa più grande in questo avvenimento è che Dio, comandando a Geremia di comprare questo campo, stava affermando che l'esilio che stava per arrivare non era la fine della storia di Israele. Sarebbero stati in esilio per un periodo, ma poi sarebbero ritornati. Sarebbero tornati alla terra promessa. Quindi, Dio ha mostrato a Geremia che doveva comprare questo campo. Gerusalemme era assediata. I babilonesi stavano per entrare, stavano per prendere la città. E umanamente, questo comandamento di Dio poteva sembrare un'assurdità. Non aveva senso adesso mettersi a comprare un campo, l'avrebbe perso. Eppure notate il cuore di Geremia, notate come lui ha agito fedelmente in base a quello che Dio gli ha mostrato. Non ha fatto storie con Dio, piuttosto si è fidato di Dio. Allora notate dal versetto 9 cosa ha fatto Geremia. Così comprai da Hanamel, figlio di mio zio, il campo che era in Anatot, e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Firmai l'atto, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro sulle bilance. Quindi presi l'atto di compra, quello sigillato secondo la legge e gli statuti e quello aperto, e consegnai l'atto di compra a Baruch, figlio di Neria, figlio di Maseia, in presenza di Hanamel, mio cugino, in presenza dei testimoni che avevano firmato l'atto di compra e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi, davanti a loro, diedi quest'ordine a Baruch. Così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, prendi questi atti, l'atto di compra, tanto quello sigillato quanto quello aperto, e mettili in un vaso di terra, perché si conservino per molti giorni. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, in questo paese si compreranno ancora case, campi e vigne. Allora, avete visto qua cosa ha fatto Geremia? Si è fidato di Dio, si è fidato di quello che Dio gli aveva comandato di fare, e ha fatto quello che Dio gli aveva comandato e l'ha fatto bene, passo per passo, anche se sembrava non avere senso. Allora, qua c'è una domanda per noi. Tu cosa fai quando la via che Dio ti mostra ai tuoi occhi sembra che non abbia senso? Dio ti mostra, devi camminare in questa via, devi fare questa cosa, questa decisione, questa scelta, e a te sembra che non abbia senso. Cosa fai? Ti fidi di Dio? Vai avanti fino in fondo, fedelmente? Oppure prima vuoi capire tutto. Vuoi capire perché Dio fa una certa cosa, perché Dio ti comanda una certa cosa. O prego che possiamo crescere nel fidarci di Dio, perché Lui sa quello che fa, sa sempre quello che fa. Qui Dio ha rivelato brevemente, nel versetto 15, quando Geremia dichiara: poiché così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele, in questo paese si compreranno ancora case, campi e vigne. E qua Dio ha rivelato brevemente quello che stava per fare, il senso di questo simbolo. Ma poi più avanti spiega molto più chiaramente che cosa stava indicando con questo simbolo, con Geremia che doveva comprare questo campo. Qua vediamo la misericordia di Dio. Vediamo la misericordia di Dio che, seppure stava per mandare su Israele terribile disciplina a causa dei loro peccati, Lui comunque preannuncia già che quella disciplina non sarebbe durata per sempre. Quando il popolo di Dio è stato deportato, sembrava che avrebbero perso per sempre le loro case, i loro campi, le loro vigne. Ma Dio preannuncia qua che sarebbe venuto un tempo in cui sarebbero tornati a comprare, a vendere. Il paese stava a significare questo, che il paese sarebbe stato restaurato. Dio avrebbe riportato il suo popolo al loro paese. Fratelli, Dio avrebbe dovuto rigettare il suo popolo. Se si fosse stancato di loro, sarebbe stato giusto, per quanto hanno peccato contro Dio, per quanto si sono induriti contro di Lui. Ma Dio non ha rigettato il suo popolo, piuttosto li ha disciplinati duramente per purificarli dai loro peccati. E poi ha promesso di riportarli di nuovo nel loro paese per benedirli ancora. E poi l'ha anche fatto. Quindi Dio ha chiesto a Geremia di fare una cosa che sembrava senza senso, ma aveva molto senso nel piano di Dio. Geremia non capiva. E così cosa fa? Prega a Dio. E vogliamo notare qua la preghiera di Geremia, perché è un forte esempio per noi di come pregare quando non capiamo il perché di quello che Dio ci comanda. Seguite mentre leggo dal versetto 16. Dopo che ebbi consegnato l'atto di compra a Baruch, figlio di Neria, pregai l'Eterno, dicendo: «Ah, Signore Eterno, ecco, Tu hai fatto i cieli e la terra con la Tua grande potenza e con il Tuo braccio disteso. Non c'è nulla troppo difficile per Te. Tu usi benignità verso mille e ripaghi l'iniquità dei padri in seno ai loro figli dopo di essi. Dio grande e potente, il cui nome è l'Eterno degli eserciti. Tu sei grande in consiglio e potente in opere e hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini per dare a ciascuno secondo le sue vie e secondo il frutto delle sue azioni. Tu hai operato fino al giorno d'oggi segni e prodigi nel paese d'Egitto, in Israele e in mezzo ad altri uomini, e ti sei fatto un nome come è quest'oggi. Tu facesti uscire il tuo popolo dal paese d'Egitto con segni e prodigi, con mano potente e braccio disteso e con grande terrore. Tu desti loro questo paese che avevi giurato ai loro padri di dare loro, un paese ove scorre latte e miele. Ed essi entrarono e ne presero possesso, ma non hanno ubbidito alla tua voce e non hanno camminato nella tua legge. Non hanno fatto tutto ciò che avevi comandato loro di fare. Perciò tu hai fatto venire su di loro tutta questa calamità. Ecco, i terrapieni giungono fino alla città per prenderla. E la città è data in mano dei Caldei, che combattono contro di essa con la spada, la fame e la peste. Ciò che tu hai detto è avvenuto. Ecco, tu lo vedi. Eppure, o Signore, o Eterno, tu mi hai detto: comprati con denaro il campo e chiama i testimoni, mentre la città è data in mano dei caldei. Qua vediamo Geremia che prega. Prega Dio, perché Dio gli aveva comandato di comprare un campo quando c'erano i nemici alle porte e stavano per prendere la città. Geremia conosceva molto bene quello che Dio stava per fare al suo popolo. Era lui il portavoce di Dio per il popolo. Sapeva molto bene che Dio stava per portare in cattività il suo popolo per molti anni. Allora, alla luce di questo, quello che Dio gli aveva comandato poteva non avere senso per lui. E infatti Geremia prega a Dio, ma notate che nella sua preghiera Geremia non ha chiesto: perché mi hai comandato di fare questo? Perché? Voglio capire. Non vediamo col cuore. Non pretendeva una risposta da Dio, come se Dio dovesse giustificarsi con Geremia di quello che stava facendo. Piuttosto, la maggior parte della preghiera di Geremia era solo elencare chi è Dio e lodare Dio. Lui dà gloria a Dio per la sua potenza, per la sua bontà, per quanto lui è giusto e sapiente, per il fatto che Dio è sovrano sopra ogni cosa e conosce il cuore degli uomini. La maggioranza della preghiera di Geremia era per lodare Dio, per parlare di chi è Dio. E nella sua preghiera Geremia riconosce anche che Dio è lo stesso oggi come lo era stato nel passato. E la stessa saggezza, e la stessa potenza, e la stessa sapienza e sovranità che aveva avuto nel passato, ce l'ha anche oggi. E poi alla fine dichiara anche che la disciplina che Dio stava per mandare sul suo popolo era giusta, perché si erano ribellati contro di lui. Ma Geremia non capiva come tutto questo andasse insieme a quel comandamento di comprare quel campo. Allora, anche qua, fermiamoci per pensare a noi. Come preghi tu quando non capisci quello che Dio sta facendo? Preghi come Geremia? Chiedi perché fai così a Dio? Oppure passi tempo per elencare, pensare a chi è Dio, a quanto Lui è potente, a quanto Lui è sapiente, a quanto Lui è sovrano sopra ogni cosa, a quanto è Lui che dirige il cuore degli uomini. Quando non capisci perché Dio ti chiede di fare una certa cosa, passi tempo per ricordare chi è Dio. Chi è colui che ti sta chiedendo quella cosa? O prego che seguiremo l'esempio di Geremia. Geremia era un uomo umile, si fidava di Dio, non di se stesso. Prego che anche noi saremo così. Dio sa sempre quello che fa. E se ci fidiamo di Lui, anche quando non capiamo quello che sta facendo, allora possiamo avere pace, anche quando tutto sembra non avere senso. Quindi Geremia prega a Dio e Dio risponde alla preghiera di Geremia. Risponde e gli mostra quello che lui stava per fare. Prima di nuovo conferma che lui stava per mandare durissima disciplina sul suo popolo. Leggo dal versetto 26. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dicendo: ecco, io sono l'Eterno, il Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa troppo difficile per me? Perciò, così dice l'Eterno. Ecco, io darò questa città in mano dei Caldei, in mano di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, il quale la prenderà. I Caldei che combattono contro questa città entreranno, appiccheranno il fuoco a questa città e la bruceranno insieme alle case sui cui tetti hanno bruciato incenso a Baal. E fatto libazioni ad altri dei per provocarmi ad ira. Poiché i figli di Israele e i figli di Giuda hanno fatto soltanto ciò che è male ai miei occhi, fin dalla loro fanciullezza. I figli di Israele, infatti, non hanno fatto che provocarmi ad ira con l'opera delle loro mani, dice l'Eterno. Poiché questa città, dal giorno che fu edificata fino ad oggi, è stata per me una provocazione della mia ira e del mio furore. Perciò la farò scomparire dalla mia presenza. A motivo di tutto il male che i figli di Israele e i figli di Giuda hanno fatto per provocarmi ad ira, essi, i loro re, i loro principi, i loro sacerdoti, i loro profeti, gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, mi hanno voltato non la faccia, ma le spalle. E sebbene io li abbia ammaestrati con urgenza ed insistenza, essi non hanno ascoltato per ricevere correzione, ma hanno messo le loro abominazioni nella casa sulla quale è invocato il mio nome per contaminarla. Hanno anche costruito gli alti luoghi di Baal, che sono nella valle dei figli di Hinnom, per far passare attraverso il fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Molech, ciò che non avevo comandato loro e non mi era mai venuto in mente che dovessero commettere una tale abominazione, facendo peccare Giuda. Fino a qua Dio mostra ancora quanto era malvagio il suo popolo. Si erano sviati, stavano seguendo falsi dei. E Dio, mostrando tanta pazienza e tanta grazia, aveva ripreso loro volta dopo volta, ma non volevano ascoltare. Notate il versetto 33, mi hanno voltato la faccia, non la faccia, ma le spalle, e sebbene io li abbia ammaestrati con urgenza e insistenza, essi non hanno ascoltato per ricevere correzione. Si erano ribellati completamente a Dio. Avevano voltato le spalle a Dio per rivolgersi ad altri dei falsi, per adorare dei falsi. E Dio ha parlato con loro più volte, dice qua, con urgenza, con insistenza. E qua vediamo il cuore di Dio per il suo popolo che non li ha lasciati andare. Più volte ha parlato con loro, ancora e ancora, anche se non ascoltavano. Non li ha lasciati andare, perché voleva che ritornassero a lui. Ma Israele non ha ascoltato, si è indurito, si è allontanato da Dio. Dio era stato molto paziente con Israele, ma adesso era giunto il tempo in cui la pazienza di Dio era finita. E adesso c'era solo disciplina per il popolo. Non disciplina per distruggere il popolo, disciplina per schiacciarli e spingerli a ravvedersi. Fratelli, che lezione per noi qua. Quando Dio ci parla, ascoltiamo. Non induriamo il nostro cuore, non disprezziamo la grazia di Dio che ci parla e ci mostra i nostri peccati. Non induriamo il nostro cuore. Dio è paziente, ma non è paziente per sempre. Poi Dio va avanti con la sua risposta a Geremia e da qui in poi dichiara qualcosa che è incredibile. Nonostante quanto avevano peccato contro di lui, notate quello che Dio dichiara dal versetto 36. Perciò ora così dice l'Eterno, il Dio di Israele, riguardo a questa città di cui voi dite: essa sarà data in mano del re di Babilonia per mezzo della spada, della fame e della peste. Ecco, li radunerò da tutti i paesi dove li ho cacciati nella mia ira, nel mio furore, nella mia grande indignazione. Li farò tornare in questo luogo e li farò abitare al sicuro. Essi saranno per me il mio popolo e io sarò per loro il loro Dio. Darò loro un solo cuore e una sola via, perché mi temano per sempre, per il bene loro e dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno. Non mi ritirerò più da loro, facendo loro del bene, e metterò il mio timore nel loro cuore perché non si allontanino da me. e mi rallegrerò di loro, facendo loro del bene, e li pianterò stabilmente in questo paese con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Poiché così dice l'Eterno: come ho fatto venire su questo popolo tutta questa grande calamità, così farò venire su di loro tutto il bene che ho loro promesso. Si compreranno ancora campi in questo paese, di cui voi dite è una desolazione, senza più uomo o bestia. È stato dato in mano dei Caldei. Si compreranno campi con denaro, si fermeranno gli atti, si sigilleranno, si chiameranno testimoni nel paese di Beniamino e nei dintorni di Gerusalemme, nelle città di Giuda, nelle città della regione montuosa, nelle città della pianura, nelle città del Negev, perché io farò tornare quelli che sono in cattività, dice l'Eterno. Fratelli e sorelle, qua Dio dichiara di fare qualcosa di incredibile con il suo popolo. Incredibile. Leggendo questi versetti dovrebbe lasciarci con la bocca aperta. Dio ha appena dichiarato quanto erano malvagi. Ha appena dichiarato che nella sua ira li stava per mandare via dal loro paese. Nonostante quanto Israele ha peccato, nonostante quanto si sono induriti, nonostante quanto non hanno ascoltato Dio, nonostante tutto questo, Dio ancora aveva un cuore per loro. Doveva solo distruggerli, ma non l'ha fatto. Piuttosto qua parla di radunare il suo popolo dai paesi dove li avrebbe mandati. Parla di farli tornare alla terra promessa, di farli abitare al sicuro. E poi, più grande di tutto, Dio parla di cambiare il loro cuore e dichiara che sarà Lui a dare loro un cuore nuovo, un cuore per Lui. Che cuore ha Dio verso il suo popolo? Un cuore pieno di grazia, pieno di misericordia, un cuore pronto a fare del bene. Ma cosa meritavano loro? E cosa meritiamo noi? Poi notate un altro aspetto. Tutto quello che Dio dichiara è dalla sua prospettiva. Quanto ha parlato di quello che loro dovevano fare per guadagnare il suo amore di nuovo? Non c'è niente del genere. Tutto quello che Dio ha dichiarato era quello che Lui avrebbe fatto, quello che Lui avrebbe operato nel loro cuore, come Lui avrebbe toccato e cambiato e rinnovato il loro cuore. Lui avrebbe dato nuovi desideri al loro cuore. Nel versetto 41 dichiara che Dio, Lui, si sarebbe rallegrato di loro, facendo loro del bene, un popolo ribelle. Che cuore, che grazia immensa, che opera di Dio. Solo Dio può fare un'opera così. E poi Dio, alla fine, dà a Geremia la spiegazione di quel simbolo. Spiega a Geremia perché gli aveva fatto comprare quel campo. E quello era un simbolo che la deportazione, che la disciplina non era per sempre. Israele sarebbe ritornato al proprio paese. Israele avrebbe ancora comprato e venduto. Era un simbolo di quella restaurazione che Dio avrebbe fatto molti anni dopo, ma ci sarebbe stata. Sarebbero tornati ad avere pace nel paese che Dio aveva dato loro. E anche qua vediamo il cuore di Dio. Quando ci induriamo, quando non vogliamo ravvederci, Dio ci disciplina. Lo fa per amore, lo fa per purificarci, lo fa per riportarci a sé. E Dio, affinché noi ci umiliamo e ci ravvediamo, c'è una nostra parte. E Dio dall'altra parte cambia il nostro cuore, dà nuovi desideri al nostro cuore. Per conto nostro noi non torneremo a Dio. Ma Dio interviene, Dio cambia i desideri del nostro cuore. Dio ha iniziato un'opera in noi, in ciascuno di noi che è un figlio di Dio. Dio ha iniziato un'opera in noi e quell'opera che Lui ha iniziato la porterà a compimento. Questo è sicuro. Dio non lascia la sua opera a metà. A volte ci sono stagioni di buio, stagioni in cui sembra tutto perso. Ma Dio non lascia la sua opera a metà, mai. Lui porterà a compimento la sua opera in ciascuno di noi, in ciascuno che è un vero figlio di Dio. Allora cosa possiamo dire davanti a questa verità? Possiamo solo dare lode e gloria a Dio. Non c'è altro da dire. Che cuore, che amore, che grazia Dio ha verso di noi, che pazienza. Noi che non siamo tanto diversi da Israele, per niente. Quindi, che capitolo potente dove Dio di nuovo, ancora una volta, ci mostra il suo cuore. In questo caso verso Israele, ma lo stesso cuore che Dio ha verso Israele è lo stesso cuore che ha anche verso di noi. Facciamo parte del popolo di Dio per mezzo di Cristo. Israele aveva peccato tanto, si erano ribellati, si erano induriti contro Dio e Dio stava mandando giustamente disciplina per riportarli a sé. Ma aveva già annunciato che quella disciplina sarebbe terminata e li avrebbe riportati nel loro paese, li avrebbe benedetti di nuovo, perché era un'opera di amore, non era un'opera di distruzione. Quanta pazienza Dio ha avuto con Israele e quella stessa pazienza Dio l'ha anche con noi. Solo non dobbiamo abusare di quella pazienza, perché la pazienza di Dio ha una fine e poi arriva la disciplina. Camminiamo in santità, camminiamo in umiltà, ascoltiamo quando Dio ci parla. E poi anche qua, che forte esempio abbiamo in Geremia, un servo fedele. Ha servito fedelmente Dio nonostante che sembrasse tutto un fallimento. Che esempio il suo cuore, in come si è fidato di Dio, è andato avanti a fare quello che non aveva umanamente senso, e anche se non capiva. E che cuore quando prega a Dio, e piuttosto di chiedere perché fai quello che fai, elenca chi è Dio e il suo cuore. Allora, cosa fai tu quando Dio ti mostra la via in cui camminare e per te non ha senso? Cosa fai tu quando Dio ti parla e ti mostra peccati? Ti umili davanti a Dio? Riconosci e confessi il tuo peccato? Quella è la via per essere benedetti. Prego che ciascuno di noi conoscerà Dio sempre di più, per poter avere fede in Dio, per poter vivere per Dio servendolo giorno per giorno, camminando con fede, in umiltà e in santità davanti a Dio. Preghiamo. Padre, voglio lodarti e ringraziarti perché il tuo cuore verso di noi, lo stesso cuore che avevi verso Israele, Padre, un cuore pieno di amore, un cuore pieno di grazia, di misericordia, di pazienza. Padre, quanto siamo stolti quando non ascoltiamo, quando tu ci riprendi, ci mostri i nostri peccati, perché vuoi che torniamo a te, perché vuoi benedirci, perché vuoi che siamo in comunione con te e noi da stolti restiamo lontani da te. Padre, grazie per il tuo amore, grazie che ci parli volta dopo volta e grazie per la tua disciplina, perché altrimenti solo correremo via lontani da te. Padre, grazie anche per l'esempio di Geremia, o che possiamo noi, ciascuno di noi, crescere nell'essere servi fedeli, che possiamo conoscerti sempre di più per avere una fede solida in te. Questo ti chiediamo, ringraziandoti anche per questo brano. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.